Play Europe. Raccontiamo l'Europa attraverso le storie dei suoi cittadini.
Questo è Play Europe, il programma che vi racconta come funziona l'Europa e cosa fa per i suoi cittadini.
Io sono Amida e insieme a Tancredi vi racconteremo le sfide, le idee, le storie di successo che si sono trasformate in realtà con il contributo dei fondi europei e della politica di coesione.
Se volete saperne di più, Play Europe è quello che fa per voi.
Potete seguirci sulle nostre pagine social Facebook e Instagram e ovviamente sul nostro sito playeurope.eu, che è sempre super aggiornato e ha contenuti extra sulle varie tematiche che volta per volta vi racconteremo. Ci trovate anche su Spreaker e su iTunes. C'era chi ha detto che con la cultura non si mangia. Ebbene, l'Unione Europea, attraverso la politica di coesione, la vede diversamente e crede che valorizzare l'arte e la storia attraverso la ristrutturazione di musei, chiese, biblioteche e teatri sia un buon modo per dare nuovo slancio all'economia e imprese locali.
Ma i finanziamenti FESR non coprono solo gli interventi di restauro. L'obiettivo è rendere questi spazi aperti ed inclusivi.
In sostanza vissuti anche attraverso attività culturali che possono ospitare al loro interno. In questo modo si possono recuperare spazi caduti in disuso e riportarli alla luce, come spazi culturali per la comunità.
Mettetevi comodi, nella puntata di oggi vi porteremo alla scoperta di tesori recentemente riportati alla luce.
Oggi in sostanza faremo un po' come Indiana Jones, vi racconteremo le storie di alcuni luoghi che sono stati restituiti alla cittadinanza, dei veri e propri tesori che adesso finalmente sono aperti al pubblico e visitabili.
Iniziamo con la prima storia. Spostiamoci a Trento, dove andremo alla scoperta del Museo Tesino, delle stampe e dell'ambulantato.
Si tratta della storia degli ambulanti che con le loro stampe artistiche percorsero le vie del mondo, raggiungendo i più disparati angoli dei vari continenti, fondando negozi e divenendo anche editori.
Questo museo è formato da ben 4 piani, sta in fondo alla Valsugana ed è stato realizzato nella città natale di uno dei padri fondatori dell'Europa, Alcide De Gasperi. Una storia di periferia, ma noi lo sappiamo bene che la cultura europea è composta da tanti piccoli tasselli, le storie di periferia.
E preparatevi, perché oggi vi porteremo in un luogo nato per custodire storie di uomini e donne ambulanti che ha fortemente caratterizzato secoli di vita in questa valle alpina del Trentino.
Ne abbiamo parlato con il direttore culturale del Museo Per via, Marco Odorizzi.
Salve a tutti cari amici di Play Europe, oggi siamo qua con Marco Odorizzi, il direttore della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, che dirige, o meglio, ha la direzione culturale del Museo Per via. Buongiorno. Che cos'è il Museo Per via nel comune di Pieve Tesino e di cosa si occupa?
Il Museo Per via, il cui nome completo è Museo Tesino delle Stampe e dell'Ambulantato per via, più semplicemente chiamato Museo per via, è un piccolo grande museo che sorge a Pieve Tesino, un piccolo paesino immerso in un bellissimo altipiano alpino a una sessantina di chilometri da Trento, ed è un piccolo grande museo, come dicevo, un museo di 4 piani che non ci si aspetterebbe di incontrare in un piccolo paesino. Ed è una sorta di raccoglitore della memoria di un'intera vallata, una valle, quella del Tesino, che è custode di una storia incredibile, una storia bellissima, quella dei venditori ambulanti di stampe, che a partire dal 600 partirono da Pieve Tesino e dagli altri paesi, Castello, Cinque e Tesino, per vendere immagini a stampa in giro per il mondo, costruendo delle storie di successo incredibili, diventando spesso negozianti, aprendo importanti atelier, importanti negozi in giro per tutta l'Europa, addirittura in alcuni casi diventando editori, importanti editori. Tutto questo partito da un piccolo paese, da una piccola valle. Ed ecco, il Museo Per via si è incaricato di raccogliere questa storia e di tramandarla alle nuove generazioni attraverso un museo molto interattivo, molto moderno, curato nei dettagli. Il museo contiene una bella collezione sì di immagini a stampa che appunto sono la testimonianza più tangibile di questa storia, ma racconta anche le storie, le tante storie che compongono questo grande mosaico, come delle piccole tessere di un grande mosaico, storie di persone che partivano a piedi all'inizio e che cercavano di sfuggire dalla miseria di una valle alpina di età moderna e si raccontano anche le storie, e poi di successo si conservano i materiali, la cassella, la cassa di legno con cui questi venditori partivano appunto dal Tesino, e si raccontano anche le storie di chi rimaneva. Questo è un elemento curioso del museo: non solo chi partiva, non solo chi rischiava, ma anche chi restava a casa, soprattutto le donne, che sono quelle che poi hanno mandato avanti la storia e la vita della valle concretamente, mentre i loro uomini erano . Il museo è stato reso possibile sia attraverso il finanziamento del FESR, che venne richiesto all'epoca dal comune di Pieve Tesino come capofila di un progetto che assommava altri comuni. In particolare gli allestimenti del museo sono stati finanziati per questa via, con un finanziamento significativo di grosso modo 500.000 euro. Per questo motivo questa bellissima storia, di cui parlano anche grandi scrittori, la città Tolstoi, la citano in tanti, ha trovato finalmente una casa degna dove potersi arricchire anche di nuovi elementi e dove poter essere.
E qual è stato l'impatto di questo progetto sul vostro territorio?
Gli impatti sono stati molti, a dire il vero. Il primo, il più evidente, è che grazie al museo è stato possibile conservare un pezzo di patrimonio importante per la memoria e l'identità locale. Il museo è il cuore dell'identità di questa comunità. Un secondo impatto importante è che attraverso il museo si ricorda a questo territorio altesino, ma anche non solo altesino, che questi piccoli territori meritano una grande dignità, hanno una grande importanza e sono un pezzo della storia dell'Europa. La storia dell'Europa è fatta di periferie. Un terzo importante impatto, però forse quello più concreto, è che il museo, inserendosi nel polo museale di Pieve Tesino, che già includeva il museo Casa De Gasperi, ha permesso una crescita significativa. I visitatori sono quadruplicati complessivamente e diciamo che il polo museale di Pieve Tesino funge da traino anche per il turismo e per la riscoperta di questo bel territorio. Ultimo impatto, se posso ricordarlo, è che il museo ha permesso negli anni a tanti giovani del Tesino, e lo permetterà sempre di più in futuro, di fare esperienza, di confrontarsi con una realtà culturale e di crescere nella loro formazione anche professionale. Non è una realtà che crea tanti posti di lavoro, ma una realtà di altissimo livello e che può invece dare una formazione a tanti, a qualcuno anche un lavoro sì, ma una formazione invece a tanti è sicuramente un'opportunità in un'epoca dove il mercato del lavoro è sempre più competitivo. Avere anche sul territorio delle agenzie formative di qualità non è una cosa scontata, ma è una cosa importante. Il comune di Pieve Tesino è un piccolo comune che ha insomma alcune centinaia di abitanti ed è uno dei tre comuni dell'altipiano del Tesino. Siamo in fondo alla Valsugana, ai confini del Trentino con il Veneto, ed è un comune che ha questa storia particolare, sia legata agli ambulanti, sia legata al fatto che qui nel 1881 nacque Alcide De Gasperi, uno dei padri fondatori dell'Europa. Ecco, quindi un piccolo angolo di Trentino, custode di una grande storia europea.
Per la seconda storia restiamo in Trentino, più precisamente nella Valle di Non, nel comune di Revò, per raccontarvi la storia della ricostruzione della chiesa di Santo Stefano.
Devi sapere, cara Amida, che documentazioni di questa chiesa risalgono al 1128. Ma la vuoi sapere la vera curiosità? La campana maggiore viene detta Stefana, ed il suo suono, secondo la tradizione, terrebbe lontana la grandine.
Il che è sicuramente una buona notizia per i produttori di mele e per i produttori locali.
Ce ne parla più in dettaglio l'assessore del comune di Revò, Alessandro Rigatti.
Nella puntata di oggi, il FESR ci porta alla scoperta dei luoghi della cultura. Lo faremo in compagnia dell'assessore alla cultura Alessandro Rigatti, che ci parlerà del progetto della chiesa di Santo Stefano a Revò.
La chiesa di Santo Stefano di Revò costituisce per questa comunità, come del resto lo sono molto spesso le chiese, un simbolo, un tassello, un pezzo importante della propria storia e della propria tradizione. E quindi tra la fine degli anni 90 e l'inizio del nuovo millennio questa chiesa è stata sottoposta ad un radicale intervento di restauro che l'ha portata letteralmente al suo antico splendore, quindi è stato proprio un restituire nella sua interezza, nella sua bellezza, questo luogo di culto, questo tempio che è proprio parte della storia, della tradizione di questa comunità, nella quale la comunità si riconosce. E quindi averla interamente restaurata in qualche modo significa aver dato di nuovo vigore a questa comunità, nuovi stimoli, nuovo senso di appartenenza in un luogo davvero tra i più ricchi, non solo di questa comunità, di questo paese, ma anche dell'intera Val di Nonna.
A proposito di tradizione, noi ci siamo un po' documentati e abbiamo visto che la campana della chiesa di Santo Stefano a Revò, secondo la tradizione, terrebbe lontana la grandine. È vero?
Mm-hmm. Esatto, questa è appunto una tradizione che si perde, come dire, nel tempo. La campana principale della chiesa di Santo Stefano, che porta proprio il nome del patrono Stefano, si dice che appunto riesca a tenere lontane le nubi e la tempesta, in particolare con il suo suono molto cupo e molto profondo. È in effetti una campana molto pesante, pesa circa 20 quintali e questo la rende la campana più pesante della Val di Nonna. Come tonalità è un re bemolle e diciamo che la tradizione vuole che abbia queste capacità appunto di tenere lontana la grandine. Negli anni passati, soprattutto quando il cielo cominciava a diventare nero, scuro, quindi cominciava a minacciare la grandine, questa campana veniva fatta suonare anche per lungo tempo e si dice che riuscisse proprio a spantare le nubi ed evitare così questo grosso pericolo per la popolazione e soprattutto per il raccolto. Direi proprio di sì, esatto, la mela costituisce proprio uno dei prodotti cardine dell'agricoltura e dell'economia della Val di Non, per cui chiaramente il rischio della grandine, che tutti gli anni si ripresenta, si spera sempre che possa portare il minor impatto dal punto di vista dei danni possibile.
Scendiamo un po' più nel dettaglio. Concretamente, con il finanziamento FESR, che tipo di interventi sono stati attuati nei confronti della Chiesa?
Il contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale è andato a dare una mano a questo importante intervento di restauro, che è stato davvero molto importante. È durato molti anni perché in effetti in questi anni, dal 95 al 2002 circa, la Chiesa è stata proprio interamente restaurata. Possiamo dire proprio da cima a fondo, non è rimasto nulla, nessun centimetro quadrato di chiesa che non sia appunto stato toccato da questi restauri, per cui sono stati fatti interventi importanti di solidificazione, ecco, delle fondamenta con degli impianti a micropali, visto che l'area in cui la chiesa sorge è un'area piuttosto paludosa e quindi è stata messa in sicurezza proprio la tenuta della chiesa. Sono state restaurate interamente le parti murarie, le parti architettoniche, la copertura del tetto e del campanile, per non parlare poi dei ricchissimi e preziosissimi interni, per cui tutti gli altari marmorei sono stati interamente restaurati, le pale, parte delle oreficerie, i dipinti, per cui direi che tutto è stato interessato a questo intervento di restauro e questo è stato reso possibile grazie appunto anche a questo finanziamento dell'Unione Europea.
Un'ultima domanda: a quanto ammontava più o meno l'importo finanziato dall'Unione Europea?
Allora, il contributo si aggira intorno ai 27.000 euro, che è comunque un contributo interessante, anche se, una piccola parte rispetto a quello che sono stati i costi di restauro di questo luogo di culto, che si aggirano intorno ai 3-4 miliardi delle vecchie lire. Un progetto di restauro che è stato capace davvero di coinvolgere la popolazione e la comunità, perché buona parte delle risorse necessarie per il restauro di questa chiesa sono state offerte, reperite proprio attraverso la popolazione. Quello di Revò è un paese non molto grande, ha circa 1200 abitanti, però quasi un miliardo delle vecchie lire sono state proprio offerte dalla popolazione. E questo va, a sottolineare, come dicevo prima, quel senso di attaccamento verso la propria chiesa, verso questo proprio simbolo culturale, religioso e non solo che la popolazione nutre nei confronti della chiesa di Santo Stefano.
E anche per questa puntata è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Segnalateci anche voi dei progetti realizzati grazie a fondi europei della politica di coesione. Le storie più belle potrebbero essere raccontate già nelle prossime puntate.
Play Europe. Raccontiamo l'Europa attraverso le storie dei suoi cittadini.